Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi è nostro ospite Paolo Morandotti da Arena Po in provincia di Pavia del portale Italradio. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Paolo.
Buonasera Dario, un saluto anche a chi ci ascolta.
Ecco, sul portale Italradio ci sono numerose notiziole molto interessanti, tra cui vedo vi siete occupati del Festival della Scienza di Cagliari che si è tenuto proprio appena la settimana scorsa, il 12 novembre, e dove peraltro si è parlato dello scienziato Augusto Bissiri. Ecco, vogliamo parlare un attimo di questo festival, Paolo?
Dopo il nostro forum di quest'anno, che ha avuto una sessione anche in Sardegna per ricordare il nostro compianto amico Saverio Meloni, siamo stati informati che a seguito anche di quello che è stato detto in quell'occasione, la figura di Augusto Bissiri è stata, non dico riscoperta, ma è tornata di attualità per tanti aspetti. Fu un inventore abbastanza poliedrico, molto brillante, che si impegnò soprattutto nel campo della trasmissione delle immagini, diciamo nella prima parte del secolo scorso, e ottenne anche dei risultati abbastanza innovativi. Era sicuramente all'avanguardia. Poi, come sempre in questo campo, non è detto che tutto ciò porti riconoscimenti, onore, gloria quanto sarebbe meritato, però nell'ambito del Festival Scienza di Cagliari è stato presentato uno spettacolo scritto da Andrea Mameli e Valentina Sulas, che l'hanno anche interpretato, proprio per guidare il pubblico alla scoperta di questo personaggio. Direi una cosa positiva, perché abbiamo bisogno di uscire un po' dagli stereotipi dei grandi nomi che oggi ci vengono proposti come modelli assoluti. A volte, anche scavando nel passato, trovano invece tanti spunti che fanno capire come la scienza e la tecnologia hanno potuto progredire, direi quasi in modo inaspettato a volte, oppure perfettamente coerente in altre, senza un modo di prevederlo. Ma forse anche in questo sta il fascino della storia della scienza e degli scienziati che ne hanno animato lo sviluppo.
Ecco, poi se non erro, in questi giorni c'è stata una edizione straordinaria del forum di Italradio, no? Ci dici sinteticamente che cosa è successo? Credo, se non sbaglio, ci sia stata una nuova premiazione, no?
Sì, dopo le sessioni iniziali che abbiamo svolto qui ad Arena Po, ci siamo trasferiti a Tortolì, in provincia di Nuoro, per ricordare il nostro compianto amico Saverio Meloni e ricordare soprattutto le sue iniziative di ricerca, di studio nel mondo della radio, della sua storia e della sua tecnologia. Abbiamo potuto quindi dare alla memoria di Saverio, conferire alla memoria di Saverio il premio Italia Radio di quest'anno ai suoi fratelli Rocco e Suor Vitalia, un premio consegnato proprio per sottolineare l'importanza di, vorrei dire, di tutti noi. Tutti noi appassionati che mettiamo a disposizione con pazienza e umiltà, come ha fatto Saverio, il frutto delle nostre ricerche in modo che costituiscono un patrimonio comune. E proprio per sottolineare l'aspetto culturale di tutto ciò, abbiamo anche raccolto un po' di libri a soggetto radiofonico per donarli alla Biblioteca Lussu di Tortolì, che così potrà conservare anche questo aspetto radiofonico e offrirlo a tutte le persone che avranno modo di servirsi dei suoi libri.
Ecco, poi voi di Itar Radio vi siete occupati anche della petizione che è stata, diciamo, firmata da numerosi ascoltatori che protestavano per lo spegnimento degli impianti a onde medie della RAI, della Radio Televisione Italiana, e che in un certo senso, diciamo, si ricollega anche a quella dei giornali regionali della RAI, che in questo periodo arrancano proprio per la carenza di mezzi per farsi sentire sul territorio, in quanto, diciamo, il DAB, il sistema digitale, non offre la stessa copertura.
In effetti quella delle trasmissioni regionali via radio della RAI è una cosa di cui si è parlato molto a lungo anche in passato, perché tu sai che sulla DAB programmi regionali non ci sono. Quindi la prospettiva della digitalizzazione totale, che è stata anche ripresa recentemente dalla nostra radio televisione pubblica, è un tema sensibile nell'ambito locale, perché non è chiaro come potrebbe essere poi salvaguardato il diritto di avere un'informazione pubblica di prossimità oltre che quella nazionale e internazionale. È stata fatta anche una petizione online alla quale abbiamo partecipato, abbiamo dato la visibilità che abbiamo potuto dare, ma di certo è una cosa più simbolica che concreta. Non dobbiamo farci illusioni su questo. Temo che la chiusura delle onde medie sia un atto irreversibile che naturalmente noi non condividiamo e non abbiamo mai approvato e mai approveremo, ma purtroppo in questa situazione non solo economica ma soprattutto culturale, che porta a una visione quasi iconoclasta delle cose del passato, per quanto le onde medie fossero ancora una cosa attualissima, non c'è molto da stare ottimisti. Poi naturalmente, quando confrontiamo queste scelte con la realtà, ci accorgiamo che tutto sommato non sono poi così razionali. Purtroppo il caso dell'Ucraina è solo l'ultimo grande evento che ci ha spiegato in modo drammatico cosa vuol dire poter trasmettere in modo semplice, anonimo, poco costoso per chi ascolta, là dove la libertà di informazione è messa in pericolo, oppure là dove ci sono delle reali necessità di emergenze naturali, per esempio, necessità di informare in tempo reale la popolazione anche per la salvaguardia delle vite umane.
Ecco, questo è vero, infatti ne parlavamo anche in una precedente trasmissione dove eri ospite sempre tu e parlavamo di come purtroppo si lamenta la mancanza di una buona associazione di consumatori che si faccia portavoce nei confronti della RAI proprio per cercare di scongiurare questa chiusura di impianti, ma poi di fatti purtroppo credo anche io che non ci sia più niente da fare.
Sì, purtroppo quando queste decisioni vengono prese è praticamente impossibile che si torni indietro.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Arena Po in provincia di Pavia, dove abbiamo in linea Paolo Morandotti del portale Italradio. Ecco Paolo, un'altra notizia che avete seguito da vicino è quella della campagna intitolata "Se manca la corrente torna di nuovo la radio", una campagna che è stata portata avanti in questi giorni dalla radio svizzera italiana, ma in contemporanea anche da un'agenzia di stampa italiana molto accreditata che è la Italpress, che diciamo ha lanciato un video su questo argomento fatto dai ragazzi. Ecco, al di là di questa campagna che a mio avviso potrebbe apparire come un cosiddetto accanimento terapeutico, no? Nei confronti della radio che perde sempre di più terreno rispetto alla televisione, anche se noi diciamo abbiamo dei riferimenti molto ferrei, no? Per sondare il grado di interesse per la radio, che è per esempio quello relativo alle fiere che in tutta Italia si tengono per radioamatori, radiantismo, d'epoca e cose del genere, e poi nemmeno a farla apposta qualche tempo fa mi sono occupato dei gruppi su Facebook che si occupano di radio e radiantismo. Ecco, tu, su tutto questo argomento, tu che diciamo sei un addetto ai lavori, la passione per la radio fra gli italiani c'è ancora?
L'interesse per gli appassionati c'è sempre, naturalmente non è più come ai tempi d'oro del secolo scorso, quelli che abbiamo avuto anche noi la fortuna di vivere in una dimensione ancora piena, pur già in fase calante per molti aspetti, ma il problema è quanto la radio si rivolge a chi non è appassionato nel senso che intendiamo noi, ma nel senso che è un ascoltatore fedele dei programmi che vengono proposti dalle varie emittenti locali, anche internazionali naturalmente, visto che ormai con internet è facile per chiunque avere a portata di mano. E questo è un tema che come Italradio abbiamo affrontato praticamente dalla nostra nascita. Se tu ci hai seguito in quegli anni gloriosi, ahimè, di qualche anni fa ormai, e forse ti ricorderai che uno dei nostri punti significativi rispetto ai gruppi di radioascolto tradizionali era quello di dare più importanza al contenuto che al lato tecnico delle trasmissioni. Intendiamoci, il lato tecnico ha la sua importanza insostituibile, come abbiamo visto anche poco fa, ma se non si dà un significato al contenuto si rimane sempre nell'ambito di pochi appassionati, e in un mondo in così rapida evoluzione i pochi appassionati non solo nel campo della radio ma praticamente di tutti i campi hobbistici rischiano di scomparire a breve tempo. Quindi bisogna fare in modo che la radio resti un fenomeno di massa, perché se un fenomeno di massa deve essere ascoltabile sempre ovunque e deve essere fatta conoscere come un mezzo importante non solo per le emergenze, come dicevamo prima, ma anche per la quotidianità, per la vita di tutti i giorni che ci accompagna letteralmente strada facendo, quando per esempio ci muoviamo, andiamo in auto e con un questo istintivo accendiamo quasi senza accorgerci nella nostra autoradio.
E già che abbiamo citato Radio Svizzera Italiana, a questo punto ricordiamo anche l'impegno di Italradio con la comunità radiotelevisiva italofona, no? Di cui fanno parte tutti gli organismi pubblici che hanno delle trasmissioni nella nostra lingua in italiano, quindi ci sta Radio Svizzera, Radio Vaticana, la RAI, Radio Capodistria, eccetera. E proprio, diciamo, parlando di lingua italiana, c'è da notare la recente dichiarazione di intenti da parte del nuovo governo Meloni, che, essendo, diciamo, un governo molto nazionalista, intende tutelare maggiormente la lingua italiana. Ecco, ti aspetti che rispetto a questa dichiarazione di intenti ci possa essere anche una maggiore tutela anche delle trasmissioni radiofoniche in italiano, Paolo?
Sicuramente in linea di principio questa dichiarazione è la benvenuta. La lingua italiana è stata una delle lingue più parlate al mondo, lo è tuttora, anche se forse sta subendo un periodo di appannamento proprio perché non c'è stata una politica di sostegno della sua diffusione. Cosa succederà? Francamente non posso saperlo. Mi auguro comunque che non siano parole vuote, ma che segua un'azione mirata, ragionata, con una strategia chiara, perché come veicolo culturale la lingua italiana rimane una ricchezza del nostro paese. E credo che una saggia politica di diffusione nel mondo possa anche portare a riscoprire determinati valori umanistici e culturali che, lungi dall'essere una minaccia per le altre culture, possono invece contribuire a ritrovare, dove possibile, quella concordia, quella unità di vedute umane che in questo periodo sembra essere un po' smarrita.
Ecco, Paolo Morandotti del portale Italradio, diciamo, abbiamo lasciato in coda l'argomento probabilmente che è più, quello che più ci interessa da vicino, perché naturalmente a fine ottobre c'è stato il passaggio dall'ora legale all'ora solare, c'è stato qualche cambiamento, diciamo, importante per le trasmissioni che ci arrivano dall'estero nella nostra lingua?
Al momento direi di no, nel senso che l'unica incognita è un po' la voce della Turchia, che è un po' ballerina. Non è chiaro su quale slot orario e quale frequenza andrà poi ad assestarsi. Per il resto bisogna dire che c'è stata una certa continuità delle trasmissioni, i soliti aggiustamenti di frequenze, dove per esempio il caso della Romania è stato necessario scendere su una banda più bassa, e altri i normali aggiustamenti che ci sono per le emittenti che passano dall'ora legale all'ora solare nella loro scheda.
E diciamo che questa è una domanda che perde sempre di più significato, perché diciamo che buona parte di queste emittenti, che sono emittenti pubbliche, sono quasi tutte in streaming, per cui praticamente le si può ascoltare tranquillamente da internet, tranne qualche eccezione. Se non vado errato, c'è ad esempio Radio Cairo che non va su internet, o mi sbaglio, Paolo?
Ma teoricamente dovrebbe esserci, poi che lo streaming non funzioni è un altro paio di maniche.
Ci sono dei software un po' lambiccati.
Lo streaming sono le uniche, anzi, sono la Cina e la Turchia, ma tutte le altre dovrebbero avere un servizio.
Sicuramente, infatti, ricordo di aver ascoltato un podcast, uno streaming da parte della radiodiffusione argentina all'Exterior, che anche ha una bella trasmissione nella nostra lingua. Paolo, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato. Ti ringrazio sempre per la gentilezza, per la pazienza di essere stato qui in trasmissione. Spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te per l'invito, Dario. Quando vuoi sono qui. Sarà un piacere come sempre.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Identificazione a due fattori per il cambio SIM richiesta dalla AGCOM. L'operazione potrà essere effettuata solo dall'intestatario dell'utenza, a differenza di quanto succedeva finora con le deleghe, mentre la verifica dell'identità sarà a due fattori, una attraverso il documento e una tramite la comunicazione di un codice ricevuto via SMS sul numero interessato e oggetto di cambio operatore. La truffa più ricorrente è il SIM swap, un'operazione che, a insaputa del consumatore, porta la scheda SIM originale ad essere sostituita da una nuova, nelle mani del truffatore, che dà il campo libero a tutte le possibili attività illecite legate ad un reale numero di telefono, come l'autenticazione su social network o piattaforme di pagamento. La portabilità sarà dunque consentita solo se si possiede una SIM funzionante, con i gestori che sono tenuti a identificare il soggetto che richiede il cambio sia in caso di richiesta fisica, nei negozi, che virtuale, tramite i siti internet delle compagnie. AGCOM ha previsto l'entrata in vigore delle autentificazioni a due fattori. Dal 7 novembre, i gestori inizieranno ad acquisire le richieste di portabilità, sostituzione SIM o subentro, nelle nuove modalità. Dal 14 novembre, gli operatori si scambieranno le richieste di portabilità secondo quanto previsto dalla delibera. Coinvolge Roma e Milano il progetto dell'azienda svedese di micromobilità elettrica condivisa, Voi Technology, che mira a usare la tecnologia per ridurre il numero di monopattini che viaggiano sui marciapiedi, anche se non si sa se coinvolgerà anche i Teletubbies. Collaborazione con Drover Eye, a cui si deve la soluzione di computer vision, machine learning e intelligenza artificiale in grado di rilevare la tipologia di manto stradale su cui il monopattino sta viaggiando e capire se gli utenti stanno utilizzando il mezzo sui marciapiedi. La tecnologia, installata sui monopattini Voi Technology, è al debutto in Italia così come in altre 11 città europee. In caso di ripetizione dell'infrazione e, se ancora perpetuato, il sistema bloccherà l'accesso al mezzo ai singoli utenti, già avvisati via email e nell'app di gestione dell'account personale. La tecnologia è anche in grado di riconoscere i monopattini caduti e di segnalarli alla compagnia per renderli nuovamente utilizzabili. La nuova tecnologia produrrà un database sull'utilizzo del monopattino nelle diverse aree in città, così da informare l'amministrazione locale su quali siano le vie e le aree in cui avviene il fenomeno della guida sul marciapiede. Inoltre, utilizzando la telecamera dei monopattini come sensore, Voi Technology e i comuni di Roma e Milano potranno gestire e controllare come e dove vengono parcheggiati i monopattini per evitare la sosta selvaggia. Gli impatti del cybercrime si fanno sempre più pesanti, in Europa e nel resto del mondo, accentuati dalla guerra informatica scoppiata in concomitanza con il conflitto in Ucraina. Nei primi sei mesi del 2022, i ricercatori del CLUSIT, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, hanno rilevato 1.141 attacchi cyber gravi, una crescita dell'8,4% rispetto al primo semestre del 2021. La media complessiva è di 190 attacchi al mese, con un picco di 225 attacchi registrati a marzo di quest'anno, il valore più alto mai verificato. Numeri contenuti nel rapporto CLUSIT 2022. L'Europa è depositaria del 26% degli attacchi complessivi, nel 2021 erano il 21%. Visto lo scenario, ci si può aspettare che il numero di tentativi di attacchi gravi aumenti anche nel nostro paese. Huawei porta in Italia il Mate 50 Pro, lo smartphone top gamma con la fotocamera migliore al mondo, secondo gli esperti di DxOMark, sito che classifica i telefonini per le loro capacità fotografiche. Il cellulare è ancora privo delle app di Google, per via del ban di Trump non ancora rimosso che da maggio 2019 vieta ad aziende statunitensi di fare affari con organizzazioni cinesi inserite in una speciale blacklist che include anche Huawei. Negli anni, il colosso di Shenzhen ha dovuto riorganizzare le sue attività, puntando sulla produzione di hardware interno e sullo sviluppo di una personalizzazione del sistema operativo Android, chiamata Aromi OS. Lo smartphone monta una scocca in vetro con design simmetrico ed è disponibile nelle colorazioni silver e black. Ha un display da 6,74 pollici. Il processore Snapdragon 8 più Gen 1 4G, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e una batteria da 4700 mAh con ricarica cablata a 66W. Punto forte è la fotocamera denominata X-Mage, con apertura focale meccanica regolabile a 10 stop, utilizzabile sia in modalità automatica che professionale. A completare la dotazione fotografica, anche un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel. Huawei Mate 50 Pro, nella versione 8 GB più 256 GB, è disponibile in preordine nella colorazione black su Huawei Store alla cifra non per niente leggera di quasi 1.200 euro. La variante silver arriverà successivamente.
Termine prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.